Buonasera cari amici di Radio Maria. Adesso abbiamo in collegamento Padre Giovanni Personeni che ci parlerà.
Sì, parlerà un po' sul trattato, sul libro del Montfort, sul trattato della vera devozione a Maria. Tra qualche istante tutti numerosi ad ascoltarci.
Che se io ti parlo da qui, da questo piccolo pianeta, tra miliardi di pianeti, da questa piccola città, tra milioni di città, da questo povero quartiere di una zona popolare, ma è possibile che da lassù ascolti me che parlo da qua giù, da questa strada che finisce in mezzo a un prato, che la conosce solamente chi c'è nato, da questo mio balcone che sa di rosmarino, tra i vasi e le lenzuola di questo terzo piano, davanti a questo cielo che mi sento nessuno, ma è possibile che se io ti parlo da qui tu mi senti. Eterno Padre tra gli anni angeli, se ascolti voi, volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se dura come una scintilla e ci dispensa solamente guai. Oh, eterno Padre tra gli angeli, li hai visti lì quei due ragazzi che si tengono per mano e sorridendo vanno incontro al loro destino? Tu diglielo, diglielo adesso, che cosa sarà, che succederà, dove hai messo il limite per l'inizio dell'eternità? È possibile che se io parlo con te, che sette volte ti ho pensato, sette volte ho sorvolato, io che ho risolto i miei troppo spesso con le mani, io che ti ho considerato solo quando bestemmiato, io che penso solamente a me, io che uno scrupolo non so cos'è, io che mi chiedo come in caso di bisogno mi aiuteresti se stai sempre appeso a un legno, eppure in questo istante di questa notte azzurra sei lì che ascolti un uomo che parte dalla terra, un briciolo di vita altro non è, ma è possibile che se io ti parlo da qui tu mi senti. Eterno Padre tra gli angeli, se ascolti voi. Volevo dirti che la vita è proprio bella, anche se in fondo è solo una scintilla, ma noi vorremmo non finisse mai. Oh, per non padre tra gli angeli.
Cari fratelli e sorelle di Radio Maria Svizzera, buona e santa domenica a tutti nella gioia del Cristo che viene e di Maria, sua e nostra madre. Sono padre Giovanni Maria Personeni della Compagnia di Maria, missionari monfortani, direttore del centro regionale dell'Associazione Maria Regina dei Cuori in Trinitapoli, Puglia. Vi parlo in questo momento da Sant'Eramo in Colle, Puglia. Riprendo con voi la lettura e commento del Trattato della Vera Devozione a Maria di San Luigi Maria Grignon de Montfort, una lettura guidata alla luce del Magistero del Beato Giovanni Paolo II, che ha indicato nel Santo di Montfort un maestro e testimone di spiritualità mariana. Nella precedente radiotrasmissione, dopo aver accennato seppur brevemente alla vita di San Luigi di Montfort, alla storia del Trattato della Vera Devozione e all'incontro del giovane Karol Wojtyła con questo libro, che darà un'impronta indelebile alla spiritualità e alla vita sacerdotale del futuro Papa Giovanni Paolo II, abbiamo letto i numeri del trattato da 16 a 21, dove Montfort fa emergere il rapporto ineffabile della Vergine con le persone della Trinità. Nell'incontro di oggi vedremo un altro aspetto collegato a quello trinitario, cioè l'incarnazione. Nell'azione della Trinità, infatti, troviamo la collaborazione della Vergine Maria nell'incarnazione del Verbo di Dio. Giovanni Paolo II, il 13 ottobre del 2000, ai partecipanti dell'ottavo colloquio internazionale di Mariologia, disse che, ponendo la Madre di Cristo in relazione al mistero trinitario, il Montfort mi ha aiutato a capire che la Vergine appartiene al piano della salvezza per la volontà del Padre, come madre del Verbo incarnato da lei concepito per opera dello Spirito Santo. Ecco, alla scuola del Santo di Montfort, già da giovane Karol Wojtyła capta l'importanza del mistero dell'incarnazione e della risposta decisiva di Maria. Divenuto Papa Giovanni Paolo II, nel libro Intervista con Vittorio Messori, Varcare la soglia della speranza, nel 1994 afferma: «Grazie a San Luigi Maria Grignon de Montfort compresi che la vera devozione alla Madre di Dio è proprio cristocentrica, anzi è profondissimamente radicata nel mistero trinitario di Dio e nei misteri dell'incarnazione e della redenzione». L'anno seguente, nella catechesi all'udienza generale del 15 novembre 1995, parlava della dimensione mariana della Chiesa e in quell'occasione diceva: «Pur non essendo il centro, Maria è però centrale nel cristianesimo, è nel cuore del mistero dell'incarnazione e dell'ora, e ciò non in virtù di un'autocomprensione dei cristiani, ma per lo stesso sapiente disegno divino del Padre e la precisa volontà di Cristo». L'anno seguente ancora, nel 1996, nel libro Dono e Mistero, scritto nel 50° del suo sacerdozio, dice: «Il trattato di San Luigi Maria Grignon de Montfort può disturbare con il suo stile un po' enfatico e barocco, ma l'essenza delle verità teologiche in esso contenute è incontestabile. L'autore è un teologo di classe, il suo pensiero mariologico è radicato nel mistero trinitario e nella verità dell'incarnazione del Verbo di Dio». Ecco, vediamo dunque quanta importanza dia Montfort al mistero della incarnazione come fondamento della vera devozione, e questo lo ha trovato in Montfort. Infatti, nella spiritualità insegnata da Montfort, il mistero dell'incarnazione è il fondamento biblico principale, non è un tema importante, ma il tema fondamentale. L'incarnazione è il punto culminante della storia della salvezza. Dice sempre Montfort nel segreto del Santo Rosario. La Vergine Maria è la persona alla quale fu rivolto questo divino saluto per concludere l'affare più importante del mondo, gli uomini e la redenzione del genere umano. Ecco dunque, nel centro della storia della salvezza si trova il mistero dell'incarnazione. Nel Trattato della Vera Devozione Montfort spiega l'impegno della Trinità nell'incarnazione, delineando anche il ruolo di Maria. Le tre persone divine hanno voluto liberamente aver bisogno di lei per l'incarnazione. Riprendo quindi a questo punto brevemente alcuni passi dei primi numeri del trattato letti la scorsa volta, dove Montfort parla dell'azione divina della Trinità nell'incarnazione del Verbo. Dice, numero 16, Dio Padre ha dato il suo unico figlio al mondo soltanto per mezzo di Maria. Il Figlio di Dio si è fatto uomo per la nostra salvezza, ma in Maria e per mezzo di Maria. Lo Spirito Santo Dio ha formato Gesù Cristo in Maria, ma dopo averle chiesto il consenso per mezzo di uno tra i primi ministri della sua corte. Dio Padre ha comunicato a Maria la sua fecondità, per quanto una semplice creatura ne fosse capace, per darle così il potere di generare il suo figlio e tutti i membri del suo corpo mistico. Questo è il numero 17. E al numero 18 dice, Dio Figlio è disceso nel suo grembo virginale come il nuovo Adamo nel proprio paradiso terrestre per trovare le sue compiacenze e operare in segreto meraviglie di grazia. Questo Dio fatto uomo ha glorificato la propria indipendenza e maestà nel dipendere da questa Vergine amabile, nel concepimento, nella nascita, nella presentazione al Tempio, nella vita nascosta di 30 anni e fino alla sua morte. Ecco, si tratta di passaggi fondamentali dell'opera di Montfort, tali da far dire a Giovanni Paolo II che Montfort faceva sorgere l'interesse per Maria dalla fede nell'incarnazione nel mistero della Trinità. Ora occorre notare che Montfort non si limita a porre il principio dell'incarnazione quale fondamento teologico del ruolo di Maria in quel preciso momento storico, ma vede in esso un principio di azione seguito dalla Trinità fino alla consumazione dei secoli, fino alla fine. Per questo Montfort, dopo aver spiegato l'azione della Trinità nel tempo dell'incarnazione, passa a spiegare la sua azione nel tempo della Chiesa. Dice infatti al numero 22, la condotta che le tre persone della Santissima Trinità hanno tenuto nell'incarnazione, nella prima venuta di Gesù Cristo, è da loro mantenuta ogni giorno in modo invisibile nella Santa Chiesa e sarà conservata fino alla consumazione dei secoli nell'ultima venuta di Gesù Cristo. Ecco, questa affermazione di Montfort ha almeno due conseguenze. Anzitutto l'estensione dell'incarnazione in noi e poi le conclusioni circa la missione materna di Maria verso di noi. Il ruolo di Maria, infatti, non consiste unicamente nel procurare al Verbo la sua umanità individuale, ma si estende al compimento di Cristo totale, capo e membra. Dio Padre, afferma con convinzione il Montfort, vuole avere figli per mezzo di Maria fino alla fine del mondo. Il potere comunicato a Maria dal Padre per produrre suo figlio si estende quindi, secondo Montfort, a tutte le membra del corpo mistico. Nell'Amore dell'Eterna Sapienza, un'altra opera scritta da Montfort di carattere cristologico, si può dire non meno importante del trattato, in quest'opera Montfort dice «Nessuno al di fuori di lei ha avuto il potere di incarnare e far nascere l'Eterna Sapienza e può ancora oggi, in collaborazione con lo Spirito Santo, incarnarlo, per così dire, nei predestinati. Leggiamo ora nel Trattato della Vera Devozione i numeri che parlano delle conseguenze dell'incarnazione per noi, di questa estensione dell'incarnazione in noi, nel corpo mistico di Cristo. Leggerò i numeri da 30 a 33. Come nella generazione di natura e fisica c'è un padre e una madre, così nella generazione soprannaturale e spirituale c'è un padre che è Dio e una madre che è Maria. Tutti i veri figli di Dio e predestinati hanno Dio come padre e Maria come madre. Chi non ha Maria come madre non ha Dio come padre. Perciò i reprobi, come gli eretici, gli scismatici, eccetera, hanno in odio o disprezzano o sono indifferenti verso la Santissima Vergine. Non possono avere Dio come padre, anche se lo pretendono, perché non hanno Maria come madre. Se infatti l'avessero come madre, la tratterebbero con amore e onore, come un vero e degno figlio ama naturalmente e onora sua madre che gli ha dato la vita. Il segno più infallibile e sicuro per distinguere un eretico, un uomo di cattiva dottrina, un reprobo da un predestinato è che l'eretico e il reprobo nutre disprezzo o indifferenza verso la Santissima Vergine, cercando con le sue parole l'esempio di sminuirne il culto e l'affetto, apertamente o di nascosto, a volte mascherandosi di sottili pretesti. Ahimè, Dio Padre non ha detto a Maria di porre la sua dimora tra di essi, perché sono degli Esaù. Dio Figlio vuole formarsi e, per così dire, incarnarsi ogni giorno nei suoi membri per mezzo della sua cara madre e le dice: prendi in eredità Israele. Come se dicesse: Dio mio Padre mi ha consegnato in eredità tutte le nazioni della terra, gli uomini buoni e cattivi, predestinati e reprobi. Io li condurrò, gli uni con scettro d'oro e gli altri con verga di ferro. Degli uni sarò il padre e il difensore, degli altri il giusto vendicatore e di tutti il giudice. Ma tu, mia cara madre, avrai in eredità e in possesso solo i predestinati, raffigurati da Israele. Come loro buona madre li darai alla luce, li nutrirai e farai crescere. Come loro regina li guiderai, li governerai, li difenderai. L'uno e l'altro è nato in essa, dice lo Spirito Santo. Secondo la spiegazione di alcuni padri, il primo uomo nato da Maria è l'uomo Dio, Gesù Cristo. Il secondo è il semplice uomo, figlio di Dio e di Maria per adozione. Se Gesù Cristo, il capo degli uomini, è nato in lei, anche i predestinati che sono membra di questo capo devono per conseguenza necessaria nascere in lei. Una stessa madre non mette al mondo la testa o il capo senza le membra, né le membra senza la testa. Sarebbe un mostro della natura. Così, nell'ordine della grazia, il capo e le membra nascono da una stessa madre. Se un membro del corpo mistico di Gesù Cristo, cioè un predestinato, nascesse da un'altra madre diversa da Maria che ha generato il capo, non sarebbe un predestinato né un membro di Gesù Cristo, ma una specie di mostro nell'ordine della grazia. Di più, essendo Gesù Cristo oggi più che mai il frutto di Maria, infatti il cielo e la terra ripetono mille e mille volte al giorno e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, è certo che Gesù Cristo è per ciascun uomo che lo possiede in particolare e per tutti in generale vero frutto e opera di Maria. Se un fedele ha Gesù Cristo formato nel suo cuore, può dire con certezza: grazie a Maria, ciò che io possiedo è effetto e frutto suo, senza di lei non l'avrei. A lei si possono applicare con più verità che San Paolo non le applichi a se stesso queste parole: figlioli miei che io di nuovo partorisco nel dolore finché non sia formato Cristo in voi. Io genero ogni giorno i figli di Dio fino a tanto che in loro sia formato nella sua piena maturità Gesù Cristo mio figlio. Sant'Agostino, superando se stesso e quanto ho appena detto, scrive che tutti i predestinati, per essere conformi all'immagine del Figlio di Dio, sono in questo mondo nascosti nel grembo della Santissima Vergine, dove sono custoditi, nutriti, curati e fatti crescere da questa buona madre, fino al momento di darli alla luce e nella gloria, dopo la morte, che è propriamente il giorno della loro nascita, come la Chiesa chiama la morte dei giusti. O mistero di grazia, sconosciuto ai reprobi e poco conosciuto dai predestinati. Ecco, fratelli, queste parole di Montfort così profonde e ricche che sono veramente da meditare. Cosa possiamo dire? Ecco, in queste parole abbiamo visto confermato ciò che ha profondamente colpito Giovanni Paolo II e che gli ha fatto abbracciare con convinzione questa spiritualità. Sulla scia del Montfort e della tradizione ecclesiale, Giovanni Paolo II rivaluta questa tesi: Dio in Maria forma il figlio e i figli, poiché il capo e le membra nascono da una stessa madre. Ecco, per Montfort, che si rifà a Jean-Jacques Collier, autore spirituale precedente a Montfort, la Vergine porta nel proprio grembo tutte le creature, poiché in lei Dio forma il figlio in tutta la sua estensione, Cristo capo e il suo corpo ecclesiale. Lo Spirito, scrive San Luigi di Montfort, forma figli di Dio con Maria. Lui, che ha generato in lei e con lei il capo del corpo mistico, deve formare in lei e con lei tutte le sue membra. Come in unione con lo Spirito Maria ha collaborato all'incarnazione del Verbo, così la formazione e l'educazione dei grandi santi, questo lo dice ancora Montfort, sono riservate a lei. Solo lei, con lo Spirito, può produrre le cose singolari e straordinarie. Questo lo dice sempre nel trattato al numero 35. E questa riflessione si ispira a Sant'Agostino, alla scuola francese di spiritualità, al Concilio Vaticano II e a Giovanni Paolo II. Ecco, fratelli, questo tema che oggi abbiamo cercato di sviluppare. Il prossimo incontro poi lo svolgeremo sul cristocentrismo della vera devozione di Montfort. Grazie a tutti di cuore per la cortese attenzione e resto in attesa delle vostre telefonate dopo la pausa musicale.
Ricordiamo il numero di telefono di Radio Maria per le vostre chiamate, per le vostre domande. Dalla Svizzera 043 501 2222. Dall'estero 0041 43 501 2222. Thank you. Padre?
Sì.
Buonasera, padre.
Buonasera.
Abbiamo in studio una persona che vorrebbe farti una domanda.
Sì.
Buonasera, padre Giovanni.
Buonasera, signora.
Vorrei sapere, la Madonna, con il suo, sia l'Arcangelo Gabriele,
sì,
ha dato il suo consenso all'incarnazione.
Sì.
Vorrei chiederle, da quel momento in poi il destino dell'uomo è cambiato rispetto a prima dell'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele?
Certamente sì, possiamo dire di sì. Possiamo dire di sì perché con il sì della Vergine il Figlio di Dio, il Verbo Eterno, l'Eterna Sapienza, ha fatto propria la natura umana. Dunque la natura umana è stata tutta salvata e redenta. E questa è una grazia grandissima. E quindi questo ha cambiato certamente il destino dell'uomo, di ogni uomo. Quello che manca è solo l'annuncio di questa grazia, di questo dono, che proprio in questo tempo di grazia che è l'Avvento viene annunciato, deve questo annuncio sicuramente arrivare fino ai confini del mondo con l'annuncio dell'Evangelo. Gli uomini devono ascoltare l'annunzio che Cristo ha fatto propria la natura umana e ha salvato tutta l'umanità. E quindi questo è l'annuncio che attende di essere rivolto ad ogni uomo che ancora non conosce Cristo, ma in questo tempo di Avvento questo annuncio viene rivolto di nuovo, nuovamente ancora a noi che già lo sappiamo, affinché ci rendiamo conto di questa grazia ricevuta e che sacramentalmente è entrata anche nella nostra vita adesso per mezzo del battesimo. Ecco, credo che possiamo dire questo.
Grazie padre, un breve stacco musicale.
Sì.
Padre?
Sì, ecco.
Sì.
Buonasera padre Giovanni, sono Giulia.
Buonasera Giulia.
Si dice sempre che l'incarnazione sia un mistero. Chissà
sì.
Se la Madonna ha avuto tanta paura di fronte a questo mistero. Forse sì. Ma penso che la sua forza sia stata l'abbandono totale nelle mani di Dio.
Mm-hmm.
Pensa anche lei padre Giovanni?
Sì, ecco, credo che la parola che ha usato sia la parola più opportuna per definire quello che ha i sentimenti che hanno guidato la Vergine Maria davanti a un mistero così grande. Certamente in lei c'è stato lo stupore e un sacro timore di fronte a un evento grandissimo, incomprensibile, al punto che anche lei ha detto il suo sì, ma chiedendo come fare. E credo che la parola abbandono sia la parola più bella che definisce quello che è stato il sentimento e quello che ha guidato il cuore della Vergine Maria di fronte a questo mistero così grande, di fronte a un annuncio, di fronte a una proposta così bella, insomma. Certamente c'è stato, doveva esserci per forza questo abbandono, e questa pienezza di abbandono è veramente ciò che spiega anche la pienezza della sua grazia. In lei l'essere immacolata, l'essere piena di grazia si è tradotto in una disponibilità totale. Ecco, è proprio quello che Montfort chiama la donazione totale che chiede a noi di fare a Cristo per mezzo di Maria. Ecco, Maria l'ha vissuta questa donazione totale, questo abbandono totale, questo sì completo, proprio al momento dell'annunciazione. Ecco, lì si è fatta completamente serva di Dio.
Grazie, ecco. Padre.
Grazie a voi per la domanda.
Grazie. Un momento, uno spazio musicale.
Buonasera, padre Giovanni.
Buonasera.
Io sono Arnolfo.
Penso
che, sì, sono stato qua anche 15 giorni fa e ci abbiamo parlato. Ecco. Io avrei due domande.
Sì.
Allora, nel trattato di Montfort, nell'incarnazione numero 18.
Sì.
Ecco, lei ha detto, lo ha citato. Incarnato nel suo grembo virginale.
Sì.
Ecco. E allora vorrei sapere perché nell'Ave Maria recitata si pronuncia: tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno. Perché sì. Seno e non grembo?
Ma è un è la stessa parola, diciamo, nella letteratura spirituale, per seno si intende in realtà, ecco, ciò che nella donna porta e genera la vita. Quindi se si guarda la letteratura spirituale antica, soprattutto degli anni, teniamo conto che l'Ave Maria è nata sulla scorta delle parole dell'angelo a Maria e sulle parole dei santi, e in questo caso per seno si intende vera e propriamente, diciamo, il grembo. È come quando si parla del seno di Abramo, quindi è chiaro che si intende ciò che genera a una nuova vita. Nel caso poi di Maria, come anche di Abramo, modello nella fede, si tratta di una generazione che supera anche la dimensione corporale e riceve un significato spirituale, che è quello poi che rigenera anche noi. Se anche noi siamo rigenerati nel seno di Maria, nel grembo della Vergine Maria, però ecco, il significato è questo, diciamo.
Grazie. Adesso io avrei ancora un'altra domanda.
Sì, sì.
Allora, su un libro di preghiere che ho acquistato, ho letto che si dice nel nuovo, nella nuova Ave Maria, prega per noi figli e figlie di Dio. Adesso è nell'ora della nostra vittoria sulla morte. Amen. Ha sentito lei qualche volta?
È una proposta, è un libro di preghiere. È una proposta, diciamo, di diversa, per così dire, traduzione dell'Ave Maria.
Sì, è in tedesco però.
Ho capito, quindi sarebbe praticamente, sarebbe, diciamo, la sua, la traduzione italiana di quello che più o meno risulta in tedesco.
Sì, ecco questo qua. Ecco. Sì.
Ma cosa dire? Indubbiamente l'Ave Maria ha, diciamo, le parole dell'Ave Maria che sono in parte tratte dalla Sacra Scrittura, in parte dalla tradizione della Chiesa, possono essere anche, diciamo, espresse in forma diversa, no? Per meglio esplicitarne il contenuto. A scopo di conoscenza è sicuramente utile. Basterebbe pensare alla, anche alla, alla prima parola Ave Maria. Quell'ave, in realtà, noi sappiamo che nel Vangelo letteralmente sarebbe rallegrati Maria, no?
Sì.
E quindi potrebbe essere anche bello. Tuttavia la Chiesa invita ad avvalersi delle parole tradizionali per creare una, proprio per il valore di tradizione che comunque queste, queste parole hanno ricevute. L'importante credo sia comprendere la ricchezza di significato che sta sotto ogni parola, in modo che la recita dell'Ave Maria, pur essendo nella forma tradizionale, si riempie di significato. Ma sono comunque traduzioni utili che possono essere, possono aiutare.
Sì, solo l'esperienza che ho fatto io parlando con alcune donne, hanno detto che è molto bello perché veniamo chiamati esplicitamente figli e figlie di Dio.
Certo, certo.
Sì.
Certamente, certo. Può essere utile per capire, ma in questo devo dire ecco, non so, posso semplicemente proprio Montfort ha scritto un'opera proprio sul Rosario, Il segreto meraviglioso del Santo Rosario o Segreto ammirabile del Santo Rosario, in cui fa anche un commento dell'Ave Maria e della Santa Maria, oltre che dei misteri, e sviscera, cerca, ecco, fa emergere meglio proprio la, la ricchezza di, il significato di ogni parola. Credo sia bello. Poi ultimamente, nell'anno 2001, Giovanni Paolo II ci fece anche dono della Rosarium Virginis Mariae, anche lui diede un buon contributo su questo. Certamente sarebbe una catechesi su questo non guasta mai.
Grazie.
Grazie,
grazie a lei per la domanda.
Un breve stacco musicale.
Thank you.
Padre?
Sì.
Abbiamo un'altra domanda.
Sì, ecco.
Domanda. Perché Dio ha deciso di servirsi, sì, di Maria per ottenere il suo piano divino? Cosa vuole comunicarci con questa scelta? Potremmo imparare qualcosa da questo?
Ma sì, che cosa posso dire? Indubbiamente sì, abbiamo molto da imparare. E questo significa che Dio tratta l'uomo non solo come colui che è da salvare, ma tratta l'uomo veramente da collaboratore. Ecco, noi siamo figli di Dio, no? Credo che questa è una cosa bella, e Maria è figlia del Padre. Sicuramente il segno è forte, questa volontà di Dio, che è comunque imperscrutabile, perché nella loro completezza non potremo mai approfondirli del tutto, ma certamente questo è il segno che Dio vuole avere bisogno dell'uomo per salvare l'uomo. Vuole avere bisogno di una creatura pur non avendone assolutamente bisogno, dice Montfort. Dio poteva fare tutto da solo, però stando le cose come sono ha voluto avere bisogno di una creatura, quindi e questo è un segno, che Dio non vuole salvare l'uomo, come dicono i padri della Chiesa, senza l'uomo. Ecco, credo che sia veramente un gesto molto bello che avvicina in modo mirabile Dio a noi e ad ogni uomo. Ecco, credo sia molto bello, ecco, questo, e forse anche questo che rende la Vergine Maria molto, molto avvicinabile, molto avvicinabile ad ogni uomo. Ecco, c'è un disegno sapiente di Dio, diceva un sacerdote in una catechesi, che il fatto che ha scelto una donna, ha scelto una madre, perché una madre tocca sempre il cuore dell'uomo. Ecco, l'uomo ha bisogno di una madre. Ciascun uomo, quando è la madre che chiama, ecco, risveglia in sé la propria figliolanza. Quindi qui c'è un disegno sapiente di Dio. Dico questo, il sacerdote che diceva, che ci ricordava questo, è padre Rodrigo Maria, un sacerdote brasiliano che ha fondato anche una nuova congregazione, la Fraternità dell'Arca di Maria, ispirata alla spiritualità di Montfort. Lui ci diceva questa cosa, credo che sia questo un motivo importantissimo che ci fa capire perché sia stata scelta una donna, perché sia stata scelta Maria. Ecco, si può dire questo.
Grazie padre.
Grazie.
Purtroppo il tempo
domanda.
A nostra disposizione è terminato.
Sì,
sì, prego. Padre?
Ecco, volevo solo aggiungere, perché l'avevo forse accennato, le edizioni del Trattato della Vera Devozione, almeno quelle in italiano, sono le due principali che conosco, sono una, quella delle edizioni Monfortane di, sì, Roma del 2011, che contiene anche la lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie Monfortane,
sì,
traduzione di Battista Cortinovis, e poi la edizione molto bella e ben curata della Shalom, sempre con traduzione di padre Battista Cortinovis. Ecco.
Chiedo scusa padre, vorrebbe, sì, ripetere per favore, visto che abbiamo persone in studio che stanno notando.
Ah sì.
Sì,
ecco, dunque le due edizioni in italiano, abbastanza, che stanno diffondendo molto. Una è intitolato La vera devozione, autore San Luigi Maria Grignon de Montfort, La vera devozione, edizioni Monfortane, Roma 2011. Questo volume è corredato anche da una storia e una buona introduzione proprio del trattato stesso, di una storia del libro, e preceduto dalla lettera di Giovanni Paolo II alle famiglie monfortane, dove Giovanni Paolo II introduce la spiritualità monfortana. Questa è un'edizione. L'altra edizione molto diffusa, che ha edito anche altre opere del Monfort, è quella della Shalom, editrice Shalom, e il titolo è sempre, ecco, qui il titolo è precisamente Trattato della vera devozione a Maria.
Esatto.
E la traduzione è sempre di Padre Battista Cortinovis e anche le note.
Grazie padre. Eccoci. Grazie mille per le sue spiegazioni e per le sue risposte a queste domande. È proprio vero che il mistero dell'incarnazione proprio lo dice da sé, è proprio un mistero, non è facile comprenderlo, giusto?
Sì. Infatti è un mistero,
è un
qualcosa che ci supera e che deve alla fine suscitare solo la lode e il grazie nostro, perché possiamo capire ben poco di quello che capiamo, ecco, lodiamo il Signore, sì. Certamente.
È stupendo, grazie padre. Noi ci risentiamo per il prossimo appuntamento.
Ecco, dunque, io dovrei, anche se non è ancora sicuro, sarà necessaria una conferma, ma sì. È probabilmente
per il 21,
il sabato 21 di gennaio.
Benissimo.
2012.
Benissimo, perciò allora dobbiamo farci gli auguri di Natale.
Sì.
E noi le facciamo tanti tanti auguri padre, tanti auguri di buon Natale da parte
auguri.
Mia.
Buon Natale e sì. Buon anno.
Auguri.
Grazie.
Auguri padre Giovanni, grazie.
Grazie.
Auguri di buona festa.
Grazie a lei.
Io vi ringrazio tutti, e se è vero che nell'incarnazione il Natale del capo è il Natale del corpo, io vi auguro veramente che possa in noi tutti, in me e in voi tutti di Radio Maria e anche tutti gli vostri ascoltatori, nascere Cristo veramente nel cuore. Sono anche i miei auguri.
Grazie.
Ecco.
L'augurio più bello. Grazie padre. Prima di lasciarci vuole donarci la sua benedizione?
Sì, d'accordo. Grazie. Per intercessione di Maria Vergine, Madre del Signore, vi benedica e vi accompagni Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Amen.
Grazie Padre. Di nuovo buona
saluti.
Serata. Saluti.
Buonasera.
Altrettanto.
Buonasera.
Saluti.
Amici di Radio Maria, se c'è qualcuno che vuole ordinare dei CD di questa catechesi, di questa serata così bella e ricca di eventi, vi preghiamo di telefonare allo 043 501 2222. Grazie tanto e a risentirci.
Carissimi amici di Radio Maria, tra qualche istante recideremo insieme il Santo Rosario. Per chi volesse unirsi a noi e pregare in diretta può chiamare allo 043 501 2222. Ripeto, 043 501 22 22. Dall'estero 0041 43 501 22 22.
Di chi soffre, di chi piange, di chi spera.